Wiki Radio 2001 Odissea nello spazio, raccontato da Emanuela Martini.
Il 2 aprile del 1968, all'Uptown Theater di Washington, ci fu la prima anteprima di 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Era un'anteprima piuttosto nervosa, pochi applausi, pubblico un po' sussurrante e soprattutto parecchi spettatori uscirono prima della fine del film. I più nervosi di tutti naturalmente erano i dirigenti della MGM, cioè si trovavano per le mani un film che era costato 10 milioni e mezzo di dollari, che per quell'epoca erano tantissimi, e invece di trovarsi tra le mani un'epopea avventurosa, spaziale, fantascientifica, avevano davanti un'opera che era filosofico-scientifica dal punto di vista del contenuto e visionario-psichedelica dal punto di vista dello stile. Pochissimi dialoghi, plot assolutamente ridotto all'osso, gran giri di valzer tra satelliti, navicelle e pianeti, personaggi tutto sommato non particolarmente significativi, a parte uno, l'unico personaggio veramente coinvolgente, che però, guarda caso, non era un essere umano, ma era un unico occhio rosso e luminoso, cioè HAL 9000, il computer di bordo. Naturalmente Stanley Kubrick era presente ed era piuttosto nervoso anche lui, soprattutto per le reazioni del pubblico. Infatti dichiarò che si era sentito male all'idea che il Bambino delle Stelle, che è l'ultima apparizione sullo schermo, si trovasse a fissare con i suoi occhi chiari e sgranati le spalle degli spettatori che stavano uscendo. Perciò, dopo quella proiezione, Kubrick tagliò circa una ventina di minuti, che erano la parte iniziale del film, che noi non abbiamo mai visto, e che comprendeva interviste a scienziati, a esperti di religione e a esperti di vita aliena. Due giorni dopo, il 4 aprile, dopo un paio di altre anteprime, 2001 uscì finalmente al Warner Cinerama Dome di Hollywood e al Lev's Capitol di New York, e poi il 10 aprile in 5 città non americane che potessero proiettare il film nella versione 70 mm Cinerama, cioè la versione originale. E poi in autunno uscì ovunque, worldwide, in 35 mm. E a questo punto sia la MGM che Kubrick finalmente poterono smettere di preoccuparsi e si rilassarono. Infatti successero alcune cose. Cioè al Capitol di New York 2001 infranse immediatamente il primo giorno il record incassi di qualsiasi film proiettato in quel cinema. La programmazione originale nelle sale Cinerama in America continuò, in tutte le sale Cinerama, continuò ininterrotta per circa un anno con un record assoluto nella sala di Los Angeles. Il film non fu smontato se non dopo 103 settimane di programmazione. Praticamente alla prima uscita 2001 incassò 21 milioni e mezzo di dollari, cioè più del doppio di quello che era costato, soltanto in America, che in tutto il mondo diventarono 31 milioni di dollari entro il 1972. Poi con le riedizioni è arrivata a 57 milioni di dollari negli Stati Uniti e a più di 190 milioni di dollari worldwide.
Il mio istruttore mi insegnò anche a cantare una vecchia filastrocca. Se volete sentirla, posso cantarvela.
Sì, vorrei sentirla. Cantala per me.
Si chiama Giro Giro Tondo.
Giro Giro Tondo, io giro intorno al mondo.
Quando le ultime parole dell'agonia informatica dell'elaboratore HAL 9000 si diffondono per la prima volta in una platea cinematografica è il 2 aprile 1968. Il film cui questo episodio da antologia appartiene si intitola 2001 Odissea nello spazio e riceve da principio un'accoglienza tiepida, oscillante tra lo smarrimento per l'esperienza audiovisiva rivoluzionaria che propone e una sottile delusione per la difficile decifrabilità dell'impianto filosofico che si intuisce dietro le apparenze spettacolari. Col passare degli anni, il film di Stanley Kubrick, forse troppo anticipatore per essere apprezzato appieno sin dalla stagione del suo debutto, acquista gradualmente la statura di classico, sino ad essere considerato oggi una pietra miliare del cinema, in assoluto, senza distinzioni di appartenenza al genere fantascientifico né ad altri con cui in un primo momento era sembrato comodo etichettarlo.
Cioè, la cosa curiosa di 2001 è che, nonostante avesse fosse uscito in poche sale e avesse avuto recensioni molto miste, alcune molto positive e anche altre parecchie molto negative, ciò nonostante divenne istantaneamente, subito, un cult movie. Cioè un enorme, sontuoso, astratto cult movie che durava 142 minuti e che univa una visione dello spazio che personalmente credo che sia ancora oggi assolutamente insuperata. Poi un viaggio oltre il tempo e oltre le dimensioni che è pura psichedelia anni 60 e 70 e penso soprattutto naturalmente alla sequenza che arriva verso la fine, che è fatta solo di un vortice di esplosioni di luci, di colori e di velocità, dopo la quale l'astronauta David Bowman si trova sbalzato nel proprio futuro in una stanza perfettamente arredata in stile Luigi XVI. E tutto questo era all'interno di una concezione filosofico-morale che riguardava la nascita, il destino e il futuro dell'uomo. Cioè 2001 era un film d'autore totale ed era il film d'autore totale che finalmente liberava la fantascienza cinematografica dal ghetto del genere minore e soprattutto dal ghetto della serie B nella quale era stata confinata fino a quel momento. Allora, in realtà la fantascienza era stata in grande auge fin dagli anni 50, negli anni 50 e 60, che sono gli anni del dopo bomba atomica e soprattutto sono gli anni della guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Eppure, nonostante anche in quegli anni ci fossero stati molti film di fantascienza molto interessanti, di valore, e molti autori estremamente interessanti come Jack Arnold, tanto per fare un unico nome, ciò nonostante continuava a essere considerato un genere di puro intrattenimento. Perciò per lo più ai film di fantascienza toccavano basso budget, attori sconosciuti e soprattutto scarsa, più che altro nulla, considerazione critica. D'altro lato invece erano quelli decenni in cui era emersa come un genere letterario molto approfondito e alto la fantascienza letteraria con autori come Bradbury, Heinlein, Clarke, Brian Aldiss e moltissimi altri. Però il cinema era in ritardo decisamente rispetto alla letteratura. Nel cinema semmai era esplosa la fantapolitica, cioè il racconto del disastro che sarebbe potuto accadere a tutti noi, alla Terra, se i potenti, i politici e le nazioni avessero fatto esplodere ancora una volta la bomba atomica. Ed era proprio un film di fantapolitica il film precedente di Kubrick, cioè Il dottor Stranamore, ovvero Come imparare ad amare la bomba, uscito nel 1964 e che era ed è una satira assolutamente geniale e durissima che non risparmia nessuno, né politici, né militari, né scienziati, né uomini comuni, nessuno. Allora, è anche probabile che la ispirazione per la space opera a Kubrick sia venuta da Stranamore. Secondo diverse fonti era già da metà degli anni 50 che lui continuava a ragionare, un pochino a interessarsi alla fantascienza. Però quasi certamente in questa sua scelta Kubrick fu influenzato dal suo desiderio di lavorare con il cinerama. Kubrick è sempre stato uno curiosissimo ed estremamente estroso nei confronti dei nuovi ritrovati tecnologici inerenti non solo il cinema. E tra l'altro in quell'epoca le major, e compresa la MGM, incoraggiavano l'uso del formatone del cinerama perché c'erano stati diversi esercenti, non solo in America, che avevano trasformato le loro sale per il nuovo formato e siccome dei film se ne facevano pochi nel nuovo formato erano a corto di pellicole da proiettare. E infatti all'inizio il titolo di lavorazione di 2001 scelto da Kubrick parafrasava quello di un film in cinerama uscito nel 62 che era La conquista del West, cioè un lungo film che racconta tutta quanta la conquista del West diretto da tre registi tra i quali John Ford. Il titolo di lavorazione era How the Solar System Was Won, cioè La conquista del sistema solare. E comunque sta di fatto appunto che nel 64 Kubrick chiese a uno dei suoi assistenti di procurargli almeno un romanzo di fantascienza di tutti gli scrittori più famosi e più bravi del periodo. E poi ne parlò con un amico pubblicitario che era il pubblicitario della Columbia che seguiva il lancio di Stranamore in America, chiedendogli la sua opinione appunto sui migliori scrittori di fantascienza, e questo amico conosceva molto bene Arthur C. Clarke e li mise in contatto. E così cominciò un rapporto che fu stretto, che a volte in certi momenti fu assolutamente entusiastico e comunque fu quasi sempre tormentatissimo tra Kubrick e Clark, che erano entrambi, di Kubrick lo sappiamo tutti, di Clark è meno noto, due ego abbastanza sterminati.
Non fu facile la collaborazione tra Arthur Clarke e Stanley Kubrick, il regista di 2001 Odissea nello spazio, che era rimasto affascinato dal romanzo di Clarke The Sentinel. Uno dei casi di capolavori riscoperti, Clarke scrisse The Sentinel a 30 anni per un concorso della BBC, ma il romanzo era stato rifiutato. Nonostante i dissapori con Kubrick, la sua influenza anche nella regia del film è forte, soprattutto nella scena in cui l'astronauta Bowman chiude il computer Hall, togliendogli le schede una per una. E quando la logica di Hall è andata completamente, incomincia a cantare. Clark era rimasto impressionatissimo all'inizio degli anni 60 dalla dimostrazione di un sintetizzatore vocale che cantava quella canzone. Esperimento fatto con un computer IBM 704 e visto nei laboratori della Bell.
In realtà decisero di scrivere un romanzo che sarebbe stato la base per la sceneggiatura e che sarebbe dovuto uscire prima del film. E su questo certamente Kubrick barò consapevolmente, cioè fece intendere a Clark che davvero avrebbero fatto uscire prima il romanzo, mentre invece continuò a ritardare l'uscita, alla quale lui doveva dare l'approvazione, chiedendo sempre ulteriori perfezionamenti. Per cui in realtà appunto il romanzo di Clark uscì alcuni mesi dopo l'uscita del film. Alla base di tutte e due le cose, del romanzo e della sceneggiatura, c'era una serie precedente di romanzi e di racconti di Clark. Kubrick in realtà si era fissato su uno, un romanzo del 54, che si intitola Childhood's End e che racconta l'incontro tra gli umani e una razza aliena e come da questo incontro scaturisca l'uomo nuovo. Però quando aveva fatto indagine aveva scoperto che i diritti di questo romanzo erano già stati opzionati per un film da Abraham Polonsky. Per cui aveva letto altre cose e si era buttato sul racconto The Sentinel. The Sentinel che racconta invece di un gruppo di scienziati e astronauti che vanno sulla Luna e sulla Luna scoprono, in mezzo a un deserto della Luna, una misteriosa struttura con poteri misteriosi di forma piramidale. È chiaro che questo oggetto cambia forma e diventa la base per l'invenzione del monolito nero che in 2001 accompagna e sottolinea tutte le fasi dell'evoluzione dell'uomo. Comunque, un po' per lavorare in pace, un po' perché, come sempre, Kubrick non voleva che trapelasse quasi nulla all'esterno dell'idea del film, per sicurezza opzionò per $10,000 sei racconti di Clark, tra i quali naturalmente c'era The Sentinel, e cominciarono, spesso si andava anche Clark, a visitare fiere tecnologiche, installazioni della NASA, a vedere documentari sulla corsa alla conquista dello spazio e soprattutto si fece proiettare tutti i film di fantascienza possibili. In realtà Kubrick si lasciò influenzare da tutto, rubò da tutti, però aveva una enorme capacità tecnica, un'intelligenza, una profondità e un occhio straordinari, tali che appunto gli consentirono di fare davvero il film definitivo sullo spazio.
2001 Odissea nello spazio è stato uno spartiacque. Prima, ai tempi di Spartacus o di Orizzonti di Gloria, Kubrick faceva i sopralluoghi per gli esterni di persona. Per Spartacus andò addirittura in Spagna e poi girava il film. Faceva ancora più o meno quello che facevano tutti i registi. Dopo 2001, invece, Stanley cominciò a occuparsi praticamente di ogni singolo aspetto della produzione.
Questi promemoria risalgono al 1968. Senti il servizio meteo e scopri che pressione barometrica c'era a Londra venerdì scorso 11 ottobre tra le 6 di sera e le 4 del mattino successivo. Chiedi anche la pressione barometrica media dell'anno, quali sono i valori massimi e quelli minimi, e senti anche come descriverebbero la pressione di venerdì 11 ottobre nel suddetto intervallo di tempo. Chissà che gli serviva questa roba.
In realtà non era solo un film sullo spazio, lo disse lui stesso, molto ironicamente, prima dell'inizio delle riprese, disse: la MGM ancora non lo sa, ma hanno appena pagato il conto per il primo film religioso da $10 milioni. E infatti è anche stato vissuto, è anche stato percepito, ed è probabilmente un film religioso, comunque un film filosofico sull'uomo. È una colossale epopea mistica razionale, sostanzialmente. Divisa in quattro capitoli, Prima l'alba dell'uomo, che si svolge 4 milioni di anni fa, nella quale in un deserto una tribù di ominidi che sono tutti attori, ma soprattutto mimi e ballerini truccati da scimpanzé, e solo due veri scimpanzé, che sono i due cuccioli, combattono per il cibo, per l'acqua, per la sopravvivenza, fino a che a un certo punto gli appare davanti il monolito e poco dopo il capo della tribù, Moonwatcher, che in italiano si chiama Guarda la Luna, intuisce, ha un barlume di intelligenza, comincia a maturare l'intelligenza e scopre l'uso delle armi. Si erge nella sua statura e lancia in aria un osso che vola nello spazio, e nello spazio l'osso diventa un oggetto che assomiglia all'osso, nello spazio oscuro, che assomiglia all'osso e in realtà è un oggetto spaziale in orbita. Con questo scatta il secondo capitolo, che si chiama TMA1, Tycho Magnetic Anomaly 1, dove siamo invece nel 1999, e dove uno scienziato fa tappa in una base spaziale prima di raggiungere la base lunare Clavius, nella quale è stato scoperto, guarda caso, un oggetto misterioso dai misteriosi poteri, che è ancora il solito monolito. Terzo episodio, probabilmente il più famoso, è la missione Giove, dove siamo nel 2001, cioè nell'anno che dà il titolo al film, nel quale 5 astronauti viaggiano verso Giove sulla Discovery 1, che è dotata di un computer avanzatissimo, appunto al 9000, che controlla tutto il funzionamento dell'astronave. Ed è il più famoso perché qui c'è la parte narrativa più forte, cioè c'è il guasto, c'è la paranoia veramente, che colpisce Hal, che comincia a uccidere tutti gli astronauti, e l'unico che gli sopravvive e che riesce a disabilitarlo è David Bowman, che è il protagonista del quarto episodio, che si intitola Giove e oltre l'infinito, nel quale Bowman arriva finalmente nell'orbita di Giove, dove viene risucchiato appunto da quel vortice psichedelico che era molto ispirato ovviamente alle teorie e all'immaginario psichedelico tipico degli anni 60-70, viene risucchiata al suo interno e lo ritroviamo, e si ritrova lui stesso più vecchio nella sua perfetta stanza Luigi 16, dove poi lo ritroviamo vecchissimo, e davanti a lui appare ancora il monolito e Bowman si trasforma e rinasce come bambino delle stelle. Cioè, quindi in realtà non è una storia, ma è un'esperienza visiva e sensoriale che ancora oggi è veramente un'esperienza pazzesca, soprattutto se si riesce a vederlo sul grande schermo. Ma questo non solo per gli effetti speciali, che tra l'altro non sono mai digitali. Prima il digitale ancora non era perfezionato, e poi Kubrick non amava tantissimo il digitale, nel quale si impegnarono per anni e anni una miriade di tecnici ed artisti, ma soprattutto per certe scelte geniali che solo un'intelligenza come Kubrick poteva fare, cioè uno per tutte, la scelta della musica. Cioè, in realtà esiste una partitura di 2001 di sé nello spazio, completa, e fu composta da Alex North, che era un musicista piuttosto celebre e che era stato il compositore delle musiche di Spartacus, uno dei film precedenti diretti da Kubrick. Parlò con Kubrick, fece la partitura e gliela mandò. E poi si ritrovò a una delle famose anteprime intorno ai primi di aprile del 68 a vedere il film, e scoprì che nulla della sua partitura era entrata nel film, perché Kubrick aveva fatto la scelta del classico, che è una delle scelte geniali del film. In particolare, così parlò Zarathustra di Richard Strauss per la sequenza di apertura, e soprattutto per sottolineare tutti i momenti forti che di solito corrispondono con l'apparizione del monolito, e poi sul Bel Danubio Blu di Johann Strauss, che è la colonna sonora di quel vero e proprio balletto spaziale che è nella prima parte del film e che è stato copiatissimo da tutti, ma nessuno è riuscito a farlo tale quale. Più brani di Righetti e di Cacciaturian.
Ma venendo all'aspetto musicale, dobbiamo fare un passo indietro e tornare al dicembre 1967, a 2 anni esatti dall'inizio delle riprese. Il cosiddetto girato è già stato organizzato da Kubrick in un montaggio provvisorio, e i tempi sono quindi maturi per pensare al commento musicale. 8 anni prima, nel 59, Kubrick ha riportato eccellenti risultati dalla collaborazione col compositore americano Alex North, il cui linguaggio asciutto e avanzato, o almeno tale di fronte alla stantia estetica musicale hollywoodiana, ha dato una dimensione di severa compostezza ad un film ostico come Spartacus, la precedente prova del regista. Alla luce di quel felice risultato, Alex North viene convocato a Londra, dove incontra Kubrick e prende il primo contatto con il film. Norte è musicista che non ama l'epos di cartapesta, la retorica del monumentale. E sebbene all'apparenza 2001 non abbia a che fare con quell'interiorità con cui ama trattare, North ne coglie le valenze trascendenti e accetta di misurarsi con quest'opera che avverte sovrastare per segreta complessità quanto ha sino a quel momento messo in musica. C'è solo un problema. Kubrick spiega a North di aver adottato, per i due lunghi anni di riprese, una temp track, una colonna sonora provvisoria, che raccoglie brani di repertorio dell'Ottocento e del Novecento in linea con i suoi gusti. Intenderebbe ora preservare parte di queste pagine nella configurazione definitiva della colonna sonora. North obietta di non voler scrivere una partitura a chiazza, lasciando alla musica di altri il compito di commentare o contrappuntare certi episodi narrativi. Verrebbe tra l'altro messa a repentaglio l'omogeneità complessiva del commento musicale. E poi è ragionevole sospettare che North giudichi poco prudente accostare i propri risultati a quelli di un Richard Strauss o di un Ligeti, o anche solo, si fa per dire, al Gaianè di Cacciaturian. Kubrick comunque presta orecchio alle eccezioni del compositore e fa mostra d'essersi convinto, soprattutto dopo che North gli assicura di essere in grado di scrivere, se necessario, musica che rispecchi l'espressività di quei modelli classici, magari ricorrendo ad un linguaggio più moderno, più congruente con quel futuro che 2001 intende rappresentare. La registrazione della prima frazione di musiche viene fissata al 1 gennaio 1968. North ha soltanto una settimana a disposizione. Conclude il lavoro tra crampi muscolari e in stato di stress profondo, tanto che deve essere trasferito in sala di registrazione con l'ambulanza. Kubrick è anche lui presente, assiste nervosamente alle esecuzioni dell'orchestra, offre in prima persona suggerimenti sensati sul piano musicale, dà insomma l'impressione implicita di aver definitivamente rinunciato a quelle sue scelte di repertorio. Nel frattempo North, che è sempre in attesa di poter finalmente visionare la seconda porzione di 2001, per la quale non ha scritto ancora una nota, si vede inaspettatamente comunicare, su istruzioni di Kubrick, che non c'è bisogno di altra musica, che il resto del film verrà punteggiato solo da effetti sonori, dall'ansimare degli astronauti e da rumori meccanici. Il compositore è sconcertato, ma rispetta quanto gli è stato comunicato. Da allora tutto procede nel silenzio, sinché ai primi di aprile North assiste in un cinema di New York alla prima di 2001 Odissea nello spazio e scopre che nella versione ufficiale della sua musica non è rimasta una nota e che la famigerata temp track, la colonna sonora provvisoria, è diventata definitiva, senza che nessuno abbia speso una telefonata per avvisarlo.
Poi, come è accaduto spesso nella storia degli Oscar, 2001 ebbe diverse nomination, compreso le due principali di regia e sceneggiatura, ma ne vinse solo uno, cioè vinse abbastanza banalmente gli effetti speciali visivi, anche se poi subito dopo è entrato naturalmente in tutte le liste di tutti i critici e di tutte le riviste più importanti come uno dei migliori film di sempre. Kubrick chiese, poi se sia accaduto davvero o no non si sa esattamente, pretese anzi che fosse distrutto tutto quello che aveva fatto parte del set di 2001, tutti gli oggetti, tutti i set scomparvero. Clark, che comunque con i diritti d'autore eccetera eccetera si era acquietato sul fatto che il romanzo invece che prima fosse uscito dopo, scrisse altri tre romanzi, tre sequel, ambientati nel 2010, nel 2061 e nel 3001. Kubrick fu totalmente disinteressato a qualsiasi ipotetica sequel di 2001, invece un sequel, quello ambientato nel 2010 dal romanzo di Clark, fu fatto nel 1984 ed fu diretto da Peter Iams, ma è un film abbastanza tradizionale. Poi 2001 è passato in tutte, è stato imitato, è stato citato, è stato copiato, passato nella musica, addirittura David Bowie sostiene di essersi ispirato a 2001, cioè è passato dappertutto. C'è stato un omaggio curioso in anni molto recenti. Il cineasta francese William Carell nel 2002 voleva fare un documentario su Kubrick e poi invece non fece un documentario su Kubrick, ma fece un film che si chiama The Dark Side of the Moon, che in realtà è un mockumentary. E se uno non lo sa e comincia a vedere questo film, crede veramente che si tratti di un film su una delle tante teorie della cospirazione che fioriscono in America, e non solo in America, ma che soprattutto sono fiorite in America su tante cose, e in particolare sull'allunaggio del 1969. Ed è molto divertente, perché un montaggio di interviste vere, di ispezioni di interviste anche a Kissinger, a Nixon e altri, ovviamente estrapolate dal loro contesto, e di collaboratori di Kubrick, in particolare con la complicità di Christiane Kubrick, la moglie, il mockumentary racconta di come l'allunaggio in realtà non sia mai avvenuto, e questa è la base delle teorie su non siamo mai andati sulla Luna, ma in realtà sia stato diretto da Kubrick, quello che abbiamo visto in TV, con i set dismessi di 2001 Odissea nello spazio. Ed è molto divertente perché nella prima parte ci si casca abbastanza, poi nella seconda parte l'orecchio attento che conosce i nomi e le cose dei film percepisce una serie di nomi troppo familiari, cioè per esempio viene intervistato un vecchissimo astronauta e che dice di chiamarsi David Bowman. Ora, David Bowman in realtà è il nome del protagonista, dell'astronauta che sta nel terzo episodio di 2001. E c'è un altro funzionario che dice di chiamarsi Jack Torrance. Jack Torrance è Jack Nicholson in Shining, per cui in realtà poi il film rivela il gioco. Ma è un film molto divertente ed è appunto del 2002 e comunque ci continua a raccontare quanta suggestione e quante invenzioni in realtà abbia continuato a suscitare tutte quelle cose che a volte, se vogliamo, oggi possono anche essere leggermente ingenue. Sono un po' datate New Age alcune delle cose filosofiche di 2001, e però sono state uno stimolo assoluto per decenni e decenni per qualsiasi tipo di invenzione.
Abbiamo un documento abbastanza raro, un frammento di una sua intervista.
Non ha mai concesso interviste a radio e TV, tantomeno la carta stampata. Si faceva avvicinare da pochissimi giornalisti. Solo il francese Michel Simon ha potuto intervistarlo lungamente, prendendo però solo appunti, per scriverne poi un libro. Di lui esistono pochissime foto, le ultime risalgono a 20 anni fa. Del regista di 2001 Odissea nello spazio quasi nessuno ha mai ascoltato la sua voce. Il giornale radio però ha trovato una recentissima dichiarazione del regista. Ve la facciamo ascoltare.
Anyone who has ever been privileged to direct a film also knows that although it can be like trying to write War and Peace in a bumper car in an amusement park, when you finally get it right, there are not many joys in life that can equal the feeling.
Chiunque abbia mai avuto il privilegio di dirigere un film, dice Kubrick, sa anche che, benché può essere come cercare di scrivere guerra e pace in un autoscontro in un parco di divertimenti, alla fine scopre che non ci sono altre gioie nella vita che possono eguagliare questo sentimento.
Il 2 aprile 1968 esce in anteprima a Washington 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Emanuela Martini l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.